www.redigio.it e la storia continua. A tavola con i galli. Le abitudini a tavola. E la ricca dotazione di vasellame da cucina e da tavola che caratterizza in tutte le fasi, la composizione dei corredi funebri dell'età del ferro restituisce l'immagine di come potessero essere allestite le mense sulle quali comparivano dei recipienti in metallo. Bronzo e argento sono quelli documentati per i servizi da simposio nelle necropoli cisalpine e in terracotta. Indubbiamente dovevano essercene anche altri, in materiale deperibile, ma solo raramente documentati nell'archeologia, ma ricordati dalle fonti, tra le quali è particolarmente prodigo di dettaglio Posidonio. Coloro che svolgono il compito di coppieri distribuiscono il vino in contenitori fatti sia in terracotta sia in argento, di forma analoga ai fiaschi, ma loro richiamano i piatti su cui dispongono la carne sono pure fatti con gli stessi materiali, terracotta o argento, ma alcuni hanno anche piatti in bronzo. Altre volte si trovano piatti in legno o in vimini intrecciato. Quasi in contrasto con la ricchezza del vasellame, si pone l'allestimento estremamente semplice della tavola, che viene descritta come bassa, in legno, tale da prevedere che i commensali consumassero il pasto seduti a terra su giacigli di paglia o pelli. Sempre da Posidonio troviamo una descrizione della tavola e del modo di disporsi attorno ad essa. I Celti pongono il cibo davanti ai loro ospiti, mettendo erba come sedile e ponendo le vivande su tavole di legno poco sollevate da terra. Quando ad un banchetto vi sono molti convitati, siedono tutti in cerchio e il posto nel mezzo viene riservato al personaggio più valente, proprio come noi facciamo con il corifero di un coro, colui che è considerato più importante e superiore agli altri per la sua abilità nella guerra o per nascita o per ricchezze. Colui che organizza il banchetto siede accanto all'ospite importante e quindi, alternativamente ai due lati, tutti gli altri ospiti in ordine preciso secondo il loro rango. Dietro si tengono i loro portaarmi, che reggono larghi scudi ovali, mentre i portatori di lance si siedono di fronte, disposti in cerchio, e banchettano proprio come i loro padroni. I cerimoniali descritti lasciano intendere la forte valenza del banchetto in collegamento con il potere e l'affermazione dei capi guerrieri che lo utilizzavano come vero e proprio mezzo di propaganda politica, volta ad ottenere il consenso popolare. E ce lo testimoniano ancora due passi significativi, anche se dei toni probabilmente esagerati. Ariamme, che era molto ricco, promise di invitare al banchetto tutti i Celti per un anno e compì la promessa in modo che segue. In vari luoghi del territorio pose delle stazioni negli incroci più favorevoli, dove eresse, con pali di sostegno, canne e vimini, delle tende che potevano accogliere circa 400 uomini e anche più, secondo lo spazio richiesto dai luoghi e per raccogliere le masse in procinto di affluire dalle città e dai villaggi. Qui egli predispose dei grandi lebeti pieni di carni di ogni genere, calderoni che egli aveva fatto costruire l'anno precedente chiamando degli artigiani da altre città. Le vittime venivano macellate in gran parte il giorno stesso, tori, maiali, pecore e altri capi di bestiame. Grandi botti di vino erano pronte e una gran quantità di zuppa d'orzo era stata mescolata. non solo ne approfittavano i Celti giunti dai villaggi e dalle città, ma anche agli stranieri di passaggio. Gli schiavi di servizio impedivano di andarsene finché non avessero assaggiato i cibi preparati. Così scrisse Posidonio in Ateneo. Ancora Posidonio, sempre citato da Ateneo, descrivendo la ricchezza di Lernion, padre di Bituito, riferisce che per guadagnarsi il favore del popolo passava nei campi un carro distribuendo oro e argento a migliaia di Celti, ma soprattutto mettendo a disposizione delle folle tini colmi di prezioso vino e una grande quantità di cibo. Il curioso ritrovamento di una sua sepoltura di ornavasso, di un bicchiere a doppio fondo, detto a sorpresa o dello scherzo, perché ha dato eseguire un piccolo gioco di prestigio, facendo sparire la bevanda appena versata, e suggerisce l'idea dell'atmosfera goliardica che poteva accompagnare la convivialità. Gli storici greci e romani ci trasmettono però anche un'opinione negativa sul comportamento dei galli a tavola. Succede così che, quando essi mangiano, il cibo si ferma sui peli della barba e quando bevono la bevanda passa attraverso i peli come attraverso un filtro, commenta Diodoro, ma meno drastico però Posidonio. Mangiano con la raffinatezza di leoni, afferrano i pezzi di carne con entrambe le mani e mordendo le proporzioni, le porzioni intere. Ma certo non si può dire che non fossero accoglienti. Essi invitano anche gli stranieri alle loro feste e fino alla fine del pasto non li interrogano su chi sono o sui loro bisogni. E anche lo storico greco Polibio, secondo secolo avanti Cristo, osserva stupito le modalità di accoglienza per lui inusitate che i Celti cisalpini riservano agli ospiti di passaggio. Del buon prezzo e della profusione degli alimenti ci si può facilmente fare un'idea da questo, che chi viaggiando per il paese contratta il prezzo in una locanda non paga per i singoli prodotti consumati, ma chiede il prezzo giornaliero complessivo dell'alloggio e del vitto per una persona. Per un trattamento completo, gli osti chiedono appena mezzo asse. E in qualche modo è l'invenzione della pensione completa, a prezzi particolarmente moderati. www.redigio.it e la storia continua.